su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Anche questa sera, come abbiamo già detto qualche tempo fa, continueremo a presentare le conferenze fatte a Gorizia, dove si parlava della guerra e dove si esaminava la guerra sotto i vari profili. Questa sera si parlerà della lotta al terrorismo, praticamente siccome tutto è avvenuto dopo la cattura di Bin Laden, e si parlerà anche di Bin Laden, eccetera. Ci sono dei giornalisti interessanti, giornalisti che erano, diciamo così, sempre in prima linea, e quindi penso che la trasmissione possa essere utile e interessante per tutti quanti. Ecco, questo è il nostro sforzo che facciamo per dare una inquadratura anche da un punto di vista teorico della lotta al terrorismo e della lotta per l'indipendenza della Veneta Patria e non solo della Veneta Patria. Grazie a tutti quanti.
Oggi sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero della Difesa, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, partner strategico di Astoria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiana Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Sta per iniziare l'incontro intitolato L'origine della guerra. Interviene Arthur Gart, conversa Andrea Zannini. Signore e signori, buona storia a tutti.
Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Zannini, insegno storia moderna all'Università di Udine. È per me un grande onore presentare qui questa sera il professor Arthur Gart e poter dialogare con lui intorno al tema a cui è dedicato questo festival, il tema della guerra. E farà da spunto una delle sue opere principali, il volume War in Human Civilization, il cui titolo penso si potrebbe tradurre in italiano La guerra nel processo di civilizzazione. Le note biografiche che il professor Gatto diffonde sono molto sintetiche, come vedremo risparmia l'inchiostro per i suoi volumi. È nato ad Haifa nel 1959, ha studiato in Israele ma si è dottorato ad Oxford. Ha insegnato a Yale, Stanford, Oxford e Friburgo, oltre che naturalmente nel suo paese. È probabilmente, se dovessimo definirlo, un politologo, ma ogni definizione a riguardo è insufficiente perché, come vedremo, i suoi studi toccano un'ampissima gamma di scienze umane. Il libro che fa da sfondo a questa conversazione è uscito nel 2006 per la Oxford University Press e nello stesso anno ha ricevuto il premio di libro dell'anno dalla prestigiosa rivista Times Literary Supplement. Non è stato tradotto in italiano, purtroppo. Credo che qualche ragione a riguardo si debba ricercare nel fatto che, come potete vedere, ha 822 pagine. Pesa nella versione paperback 1,235 kg, comprese le mie sottolineature. E sarebbe dovere di un buon intervistatore dare un resoconto del libro, ma è pressoché impossibile, perché il suo argomento è la guerra, cioè ogni conflitto potenzialmente letale tra uomini o gruppi di uomini, considerato nella prospettiva più ampia, quindi dalla comparsa dell'uomo sulla Terra ai giorni nostri. Se il libro fosse uscito più recentemente, conterebbe certamente un accenno ai fatti di queste ultime settimane, sui quali non mancheremo di stimolare il professor Gatti. per spiegare il contenuto del libro preferisco quindi lasciare la parola al nostro ospite. Prima lasciatemi dire una cosa. Leggere questo libro è stato per me una esperienza particolare. Questo libro è di una cultura stupefacente. Poche esperienze, e così a buon prezzo, perché costa 25 euro, sono così arricchenti dal punto di vista culturale. È uno straordinario viaggio nella storia dell'uomo. E quando diciamo storia, diciamo appunto la storia quasi della specie Sapiens Sapiens. Professor Gatti, mi scusi se comincio con una domanda personale. Che relazione c'è tra il suo essere israeliano e il focus dei suoi interessi sugli studi militari e sulla guerra? In fin dei conti Israele è un paese che è in guerra da 60 anni, anche più.
Thank you, Andrea, first of all, for such a generous introduction, and I would like also to thank the organizers for putting this wonderful event together in this beautiful place and for inviting me.
Grazie Andrea per questa introduzione così generosa. Vorrei ringraziare anche gli organizzatori per aver ideato e organizzato un evento come questo in questo bellissimo posto e ovviamente anche per avermi invitato.
And to your question, there must be a connection. I was born in Israel in 1959. I was 8 when the Six-Day War occurred. I was 14 during the 73 war, so all my life as a child I was exposed to the experience of the wars between Israel and the Arabs, and from a very early age I became interested in military affairs.
Beh, certamente, come risposta alla sua domanda, certamente, necessariamente c'è una connessione, è una relazione tra le due cose. Sono nato nel 59, come avete già sentito, avevo 8 anni nel periodo della guerra dei 6 giorni, avevo 14 anni durante la guerra del 73 e dunque praticamente tutta la mia vita, tutta la mia infanzia è stata caratterizzata da questa esperienza della guerra continua fra Israele e gli arabi della zona.
Una grandissima parte del libro, tutta la prima parte del libro, è dedicata alle epoche precedenti a ciò che noi chiamiamo Stato. E, esaminando ciò che noi sappiamo sui primi gruppi umani, cacciatori, raccoglitori, lei conclude che nella specie Sapiens Sapiens il conflitto mortale sarebbe un comportamento naturale, anzi innato. Che significato ha questa affermazione?
Yeah, there's been for very long a debate when war started. Has it been always there? Do we have this propensity in our nature? Or has it been something recent which only started with states?
Beh, è un dibattito molto lungo che si protraeva per vari anni e continua a protrarsi sull'inizio, ovvero sulle origini, sull'origine della guerra. Quando è che è nata la guerra come tale, come fenomeno? È una cosa insita nella natura umana? È una cosa con la quale nasciamo o una cosa che si è verificata soltanto con la costituzione degli stati? Cioè, qual è veramente la ragione?
Now there is a very big difference because our species, Homo sapiens sapiens, exists for about 150,000 years. Our genus Homo exists for 2 million years. But agriculture has existed for only 10,000 years and the state for only 5,000 years. So is human fighting very old as a species? O is a recent historical invention?
E dunque la domanda è complessa perché la specie Sapiens Sapiens esiste da 150.000 anni a questa parte, mentre il genere, il genus Homo, esiste da oltre 2 milioni di anni. L'agricoltura ha fatto la sua apparizione circa 10.000 anni fa e lo Stato come tale circa 5.000 anni fa. Qual è il vero motivo dunque della guerra? Qual è l'origine?
Now we would have thought that we should know the answer, but the fact is that we didn't know the answer. There has been a controversy about this for about 300 years, going back to the 17th and 18th century.
E noi pensavamo di conoscere la risposta, ma di fatto non la conosciamo. Il dibattito sulla questione si protrae ormai da 300 anni, praticamente dal 600 e il 700 fino ad oggi.
In the 17th century, the English philosopher Thomas Hobbes said that war was everywhere in the human history, that every man was wolf, a wolf to every man.
Nel 600 abbiamo il filosofo inglese Thomas Hobbes che dice che la guerra è onnipresente, sempre esistita nella storia dell'umanità, c'è la regola del homo homini lupus, no?
So that human fighting has always been around, that was his claim.
La lotta fra gli umani era sempre presente, questo è ciò che affermava lui.
But then in the 18th century, equally important, Jean-Jacques Rousseau, the French philosopher, said that man in nature was peaceful and harmonious, that everything got wrong with agriculture, with private property, and then with the class society and the state.
E poi però abbiamo nel Settecento il filosofo francese Jean-Jacques Rousseau che afferma che invece l'uomo per la sua vera natura è pacifico, è armonioso, è buono e dunque il tutto invece è iniziato ad andare male con l'arrivo dell'agricoltura, della proprietà privata, dei ceti sociali, dello Stato, tutto ciò è la causa dei conflitti.
Before that, before private property, there was nothing to fight over, Rousseau believed. And before there was state, people could not force their social inferiors to fight. So there was no human society, was peaceful before this development.
E lui affermava che prima dell'avvento dell'agricoltura praticamente non c'era proprietà privata per la quale lottare. E prima della divisione della società nei ceti sociali non si potevano sottospingere i ceti subordinati a lottare per conto dei ceti più alti. E dunque prima di questi fenomeni l'umanità era pacifica e armoniosa.
Now both arguments sound very convincing. So it was very difficult to decide which was true. And throughout the centuries, people held either to one view or the other. In the 19th century, they believed that the primitive man was a brute and prone to fight. And in the 20th century, there was a return of Rousseauite position and with the disappointment with modernity, and people began to believe again that human nature was peaceful and primitive human society was peaceful.
E dunque è difficile decidere perché entrambi gli argomenti a prima vista sembrano molto validi, molto convincenti. E dunque quale prendere, quale convalidare? E per tutta la storia da allora fino ad oggi abbiamo questi cambiamenti. Una volta si sostiene una teoria, un'altra. Nell'Ottocento per esempio si pensava che l'uomo primordiale, l'uomo primitivo fosse un bruto, inclinato a lottare e a andare in guerra, mentre nel XX secolo con il disincanto della modernità praticamente si ritorna di nuovo alla mitizzazione dell'uomo primitivo come uomo buono e pacifico.
E un eccezionale laboratorio per verificare queste due tesi è l'Australia, dove fino a un paio di secoli fa si confrontarono centinaia di gruppi di cacciatori raccoglitori. Cosa ci insegna, professor Gatt, l'esperienza dell'Australia?
Exactly. Australia is a unique laboratory because let me explain what the problem is. The problem is that when we look at hunter-gatherers, people that still live around the world and do not have agriculture, and they should be somewhat similar to our predecessor, when we look at them, they are always in contact with agriculture societies and with states.
Sì, l'Australia è, come le dice, un lavoratore molto importante, però abbiamo anche un grande problema quando cerchiamo di esaminare le società di cacciatori e raccoglitori ancora esistenti, perché ogni volta che li troviamo sono già delle società che sono in contatto già con l'agricoltura, con gli stati, con i centri sociali.
So once they are in contact, we cannot tell what their original position is. Agriculturalists have things which the hunter-gatherers might want to steal, such as cattle, such as agricultural products, such as metal tools and so forth. So the problem is that we cannot tell about these hunter-gatherers whether they, since they are not isolated, whether they were originally warlike or peaceful, or whether they became, say, warlike because of their contact with agriculture and state. It's like a refrigerator. How do we know that the light inside turned off when we close the door?
E appunto questo è il problema, infatti in quanto queste società sono in contatto con le società agricole, con lo Stato, non possiamo sapere come lo erano prima dell'avvento dell'agricoltura. Potrebbero essere così proni alla violenza soprattutto semplicemente perché vorrebbero rubare qualcosa agli agricoltori, il bestiame, i vitessimi metallici, i prodotti agricoli. È una cosa che non possiamo sapere, non possiamo dire, è come la questione. Come possiamo essere veramente certi che una volta chiuso il frigo la lucina si spegne?
So Australia is unique here because it was completely until the Europeans arrived in 1788, it was completely isolated from the world, and there were no agriculturalists, no pastoralists, no states in Australia, only about 300 tribes of hunter-gatherers.
E l'Australia è un esempio unico perché fino all'arrivo degli europei nel 1788 l'Australia era un continente assolutamente isolato dove non c'era agricoltura, non c'era pastorizia, non c'erano lo Stato e dunque avevamo tutto una circa 300 tribù che vivevano in questo territorio.
So it turns out when we look at Australia and at records taken very shortly after the European arrival, that the Australians were fighting each other all the time. And obviously weapons such as boomerangs could be used for hunting kangaroos, but the shields that the men were carrying when the European arrived could only have one purpose, and that is fighting, as also the traditions of the various tribes show very clearly.
E osservando l'Australia e anche leggendo i primi resoconti degli europei appena sbarcati in Australia, sentiamo e vediamo e leggiamo che si combatteva tutto il tempo, praticamente era una continua lotta. Allora qualcuno potrebbe giustificare che sì, il boomerang in verità veniva utilizzato per cacciare i canguri, sì, però lo scudo invece ha una funzione totalmente diversa, indica che c'è una guerra, che c'è un combattimento, lo scopo è assolutamente diverso.
È possibile stimare il tasso di mortalità di questi primi popoli di cacciatori e raccoglitori, perché se noi mettiamo da parte l'idea che necessariamente nello stato di natura l'uomo è buono e la guerra è una corruzione della cultura, ci accorgiamo che in realtà le cose stavano in una maniera diversa.
So what we see in Australia, we see in other hunter-gatherer societies, also among primitive agriculturalists in various places in the world where these societies remained in relative isolation, such as Papua New Guinea, such as Amazonia, such as the American Northwest, in other places. And the picture that emerges in one society after the other, explored by anthropologists, is very similar, even though these anthropologists did not compare notes.
L'Australia è dunque veramente molto interessante. E ciò che succede in Australia poi lo abbiamo riscontrato in vari altri continenti, varie altre occasioni tra le società di cacciatori e raccoglitori e anche agricoltori, sempre su territori relativamente isolati, dunque stiamo parlando della Papua Nuova Guinea, dell'Amazzonia, del nord-est americano. Ogni volta che gli antropologi fanno un resoconto della situazione è simile al resoconto della situazione in tutta un'altra parte del mondo, anche se in verità quelli antropologi all'epoca non facevano nessun confronto tra i loro scritti.
And what we see is that about 25% of all men find violent death, and all the rest are covered with scars.
E dunque scopriamo che il 25% dei maschi di queste società muoiono di morte violenta. Tutti gli altri invece sono coperti di ferite, di cicatrici.
And this is of course a massive death rate, far higher than what we have in modern or in historical wars, with only the most serious, the most total wars, only them approaching these rates of lethality, such as World War I, World War II, the Second Punic War, and so forth.
È un tasso di mortalità, direi, molto alto, estremamente alto, una tasso di mortalità che non si riscontra in nessun'altra società, in nessuna delle guerre, nemmeno quelle moderne, ad eccezione delle guerre definite così guerra totale, come la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la seconda guerra punica. Ecco, queste sono le uniche eccezioni nel quale il tasso di mortalità è uguale a quello di 25%.
25% degli adulti maschi. E quindi se la guerra esiste dallo stato di natura è una attitudine innata nella nostra specie, d'altronde altro non potrebbe essere, perché in tutte le specie animali l'attacco violento ha una diffusione, una motivazione complessa. Al tempo stesso però lei afferma sin dalle prime pagine del suo libro che la guerra è un'opzione, anzi usa una terminologia quasi economicistica e dice che è un'opzione costi-benefici. Allora, è una cosa innata o è un'opzione costi-benefici?
But I'm arguing that human violence or violence between people is not different at all from the violence that we find among animals.
Ciò che sto dicendo nel mio libro è che la violenza umana, però, la violenza tra gli uomini, non differisce in alcun modo dalla violenza che riscontriamo negli animali.
During the 1960s, above all, people believed that humans were very different from animals in this respect.
Negli anni 60, appunto, le persone erano molto convinte che l'uomo, per propria natura, sia diverso dagli animali, sotto questo aspetto.
It was then believed that animals did not kill their kind, did not kill within the species, that the conflicts between them were ritualistic, and then when one animal lost, it withdrew and the other animal did not move to for the kill.
E si credeva che gli animali non uccidessero all'interno della propria specie. Si credeva che se ci sono degli eventi nel quale un animale uccide un altro animale della stessa specie, è una cosa rituale, ritualistica, non è proprio per ammazzare. E si credeva anche che una volta nella lotta fra due animali della stessa specie, una volta l'animale viene sconfitto, si ritira e l'altro non si muove ad uccidere.
So it was believed that humans were somehow different, that there was a lethal deviation here, that people were talking about a murderous ape, killer ape. That was very common in the 1960s. That was the time of the Rousseauite anti-modernism in general.
E si credeva che l'uomo fosse diverso sotto questo aspetto. Negli anni 60 si parlava della scimmia assassina. questo mondo è praticamente un ritorno a Rousseau, all'idealismo di quel periodo.
But now we know, and everybody who watches nature documentaries on television obviously sees this all the time, now we know that animals kill in the species all the time. I'm sure that you saw the lions killing the cubs of their competitors when the lions take over and so forth. Across these species we find very high mortality in interspecies killing.
Oggi invece, avendo anche l'opportunità di vedere tanti documentari naturalistici, sappiamo che gli animali in effetti uccidono anche all'interno della propria specie. Tutti conoscete l'esempio dei leoni maschi che, sopraggiungendo nel ruolo importante della famiglia, ammazzano praticamente i cuccioli del loro predecessore, ovvero del concorrente. E dunque sappiamo che succede anche nel mondo animale.
So people are not different here, and the rates of killing are not very different either. They are pretty similar.
E dunque l'uomo non è diverso dagli animali in questo rispetto, e anche il tasso di mortalità, cioè di tasso di quanti vengono uccisi, è paragonabile.
Now let me address the question: what does it mean? What does it mean that killing is natural to men? It doesn't mean, as some people believe during the 1960s, that people have, and men in particular, have a killing instinct, have an impulse, a strong impulse to kill, in the same way that they have the sex drive or hunger as a primary drive. Killing is not a primary drive in the same way as sex and hunger.
E la domanda, per rispondere alla domanda, è veramente un'altra che sia. Alla domanda se uccidere veramente fa parte della natura umana, negli anni 60 credevano che ci fosse un istinto assassino, che questo fosse un istinto come l'istinto sessuale, come la fame, una cosa proprio insita nella vera natura. Io non sono d'accordo.
So killing is not a primary drive in the same way as the sex drive and the drive to satisfy hunger, and we know this when we observe any human society that lives in peace. Say, take the Swiss or the Swedes, who have been living in peace for nearly 200 years, and obviously here in Italy, you also did not experience much war since 1945, thankfully.
And we. Possiamo vedere che questo non sia un istinto primario come l'istinto di impulso sessuale, come la fame, perché lo possiamo vedere nelle società che hanno avuto lunghi periodi di pace, quando la società era ben ordinata, come la Svezia, la Svizzera, che da oltre 200 anni hanno una pace assoluta. Anche in Italia, come lo potete lamentarvi, dal 45 praticamente non avete conflitti. Noi possiamo vedere che non fa parte della natura umana in questo senso.
And we see that people here, all the society that I mentioned, and men in particular, do not suffer any particular deprivation from not fighting. Now try to imagine that we should deprive these people of sex or of food for anything but a very short period, and you can imagine the consequences. So the violence, if it is an instinct, if it is a drive, is not a primary drive in the same way that sex and hunger is.
E dunque, se vediamo le persone di queste società che ho appena menzionato, vediamo che non soffrono di terribile senso di deprivazione per il fatto di non poter combattere in una guerra. Se li privassimo per un brevissimo periodo del sesso, del cibo, immaginatevi da soli le conseguenze. E per questo possiamo sapere veramente che questo, la guerra, non fa parte degli istinti primordiali.
So in what sense violence is natural to men, and in some sense it is natural, especially to men. Men are responsible for 90% of all killing, of all homicide cases, no matter what society we are talking. Okay? In every society examined, men are responsible for more than 90%, women for only less than 10%.
E dunque, in che modo dunque possiamo dire che uccidere faccia parte della natura umana? E quando dico umana penso soprattutto a Naschi, perché in tutte le società, senza distinzione, la maggior parte di omicidi è fatta da uomini, nel 90% dei casi, mentre le donne uccidono meno del 10% dei casi.
It's natural to men, violence is natural to men as a means, as a tool. It's one tool within the human toolkit.
È naturale all'uomo come mezzo, come strumento, come uno di tutti gli strumenti disponibili all'essere umano.
People can cooperate, they can compete, and they can fight. These are three different options, and they choose whatever option that they find more appropriate to the circumstances.
Perché le persone, l'uomo, può decidere o di cooperare o di concorrere contro l'altro, competere con l'altro o di lottare, e in base alle circostanze, alla situazione, sceglie una di queste tre opzioni.
So in societies like such as ours, which are organized for peaceful relations, people use cooperation, they use competition, they very rarely use violent conflict. But in violent societies, such as those of our ancestors, the use of violence was much more frequent.
E dunque nelle nostre società, dove la pace è un valore altissimo, si preferisce cooperare o competere, ma raramente, molto raramente, si prende la terza opzione, dunque la violenza. Mentre nelle società che ci precedevano, praticamente la violenza era la prima opzione.
Bene. So, one more sentence. So, violence is natural to man as an instrument. It's a tool that is very close to the skin. I mean, we can very easily use it when needed. We are equipped to it by physically, we are equipped to it psychologically. We can easily use it, but it's not a primary drive. It's like the hammer in the human toolkit. We have other tools as well.
E dunque la violenza è uno strumento, un mezzo che abbiamo, uno strumento molto naturale, a fior di pelle, uno tra i tanti strumenti che abbiamo. E lo possiamo sentire perché abbiamo tutto il necessario per essere violenti, sia in termini fisiologici che anche psicologici, però è soltanto uno degli strumenti, il martello fra tutta la serie di altri strumenti.
Sì, abbiamo a questo punto già trattato la questione delle motivazioni della guerra. Evidentemente la scarsità di risorse è la motivazione principale che spinge gli uomini e i gruppi umani a scegliere l'opzione violenta. E però già nella sua esposizione ha fatto più volte riferimento alla motivazione di carattere sessuale. Questa, se la scarsità di risorse è relativamente facile da comprendere anche per il giorno d'oggi, la motivazione sessuale, che pure, come si può dire, marca l'attitudine alla guerra durante le epoche, non è sempre facile da individuare. Che ruolo ha avuto la motivazione sessuale negli scontri violenti fra gli uomini e i gruppi umani?
It's simpler in primitive society, when in society after society the women are recorded as a main reason for fighting, side by side with resources. Okay, the kidnapping of women for the purpose of rape or for the purpose of marriage are everywhere in all primitive societies a major reason for war.
Beh, è molto più chiaro questo nesso nelle società primitive, abbiamo tanti resoconti dove la donna praticamente è una delle ragioni principali della guerra, oltre alle risorse, il ratto delle donne sia per motivi di poi stupro o di matrimonio, ma questo lo abbiamo in tutte le società, soprattutto in Italia.
Of course, and the reason for this is that the human web of desire is constructed by the evolutionary logic. Like all other organisms, it was designed in order to subsist and reproduce. So resources and sexual opportunity are major to our system of desire.
E la ragione è questa, la mia definita ragnatela dei desideri, ciò che compone la natura umana, che è impostata in una logica evolutiva. Dunque la sopravvivenza della specie e il moltiplicarsi. Ed è per questo che abbiamo le due ragioni principali, le risorse e la sessualità.
And the same about honor. Honor position in a group give one superior access both to resources and to sexual opportunity. And for this reason, people pursue honor, pursue status in society and are willing to fight for it.
E un altro elemento ovviamente l'onore. Una posizione d'onore in una società garantisce alla persona che detiene questa posizione un maggiore accesso alle risorse e anche alle opportunità sessuali. E per questo le persone ci tengono tantissimo a mantenere questa posizione d'onore.
So all these various motives are connected to each other with other motives. It's becoming difficult to expand on this too much, but also in state societies, in more developed societies, obviously the sexual motive seems less obvious, except for some wars when we are appalled to hear about mass rape, such as in the civil war in former Yugoslavia, and then in Rwanda, and in various parts of Africa, and obviously in the old sagas like say the Iliad and so forth, the sexual motive creeps up.
Yeah, just finish.
But also where it's not that obvious, it still exists. People pursue wealth, for example, states fought for wealth, for all the things which within the society gave an advantage in the pursuit of sexual opportunity. If you were, for example, a wealthy man in society, and wealth was partly acquired, say, by war or by the defense, or war was at least necessary for the defense of this wealth, you also enjoyed greater sexual opportunity. So all these things connected together.
E ovviamente tutti questi motivi, tutta questa serie di motivi e ragioni sono interconnessi, è difficile esplicare e districare questo grumo. E in tutte le società, anche nelle nostre società più moderne, si vedono queste ragioni, anche se vorrei dire che veramente il motivo sessuale poi è meno evidente, è meno facile individuarlo, tranne nei casi estremi quando abbiamo letto di stupri di massa come appunto nell'ex Jugoslavia, in Ruanda, in varie parti d'Africa, o nelle antiche saghe come l'Iliade, eccetera. Qui anche lì il motivo sessuale è molto evidente, mentre oggi diventa più celato, si nasconde sotto altre cose, ma è facile anche comunque vederlo, perché anche la lotta per la ricchezza, praticamente un uomo ricco ha più opportunità sessuali di un altro, ed è per questo che vuole anche uno Stato guadagnare in ricchezza. E come si fa a guadagnare ricchezza? Con la violenza in parte, ma certamente con una guerra, perché se non altro devi difendere in qualche modo questa violenza. E dunque è tutto per aumentare le opportunità sessuali.
One of the reasons that men enlisted in armies throughout history was sexual opportunity. There was looting, there was booty to be taken, that was one major motive for people to enlist, and there was also sexual opportunity away from their communities, especially when enemy communities were captured and then rape was given free rein by the generals. This was considered as the right of the troops. Say, with Rome, for example, if a city was stormed, if it resisted and was stormed by force, so the soldiers were entitled to both looting and rape as their right.
Ovviamente questo lo possiamo vedere come uno dei motivi per i quali i maschi si arruolavano negli eserciti in tutta la storia. Per questi due motivi, ogni guerra prometteva la possibilità di saccheggio e ogni guerra prometteva la possibilità di opportunità sessuali, per di più lontano dalla propria comunità, cioè assediando il nemico. E dunque vediamo che lo stupro e il saccheggio erano un diritto delle truppe e i generali praticamente li sancivano una volta conquistato un territorio o una città dopo un lungo assedio.
And one of the things I'm suggesting that the decline in belligerency that we see in the modern world, in the developed world, it's not a coincidence that it happened at the same time with the sexual revolution of the 1960s. There was now a lot of sexual opportunity at home and people preferred to make love, not war.
E una delle cose che sto affermando nel libro è che praticamente il declino di questa volontà di far guerra nella società moderna è dovuto in parte anche alla liberazione sessuale degli anni 60. Tutto ad un tratto nella nostra società è aumentata la quantità di opportunità sessuali e ovviamente le persone hanno deciso di fare l'amore invece della guerra.
Mi viene in mente una delle prime immagini che io ricordo dell'esercito israeliano proprio relativo alla guerra del 73. Sono questi battaglioni di donne soldato che per l'Europa erano qualcosa di mai visto. Lei nel suo libro tuttavia sostiene che la moda che ha avvicinato le donne alla professione del soldato ha avuto una certa espansione nella seconda metà del Novecento, però probabilmente non procede pari passo con l'emancipazione della donna. Cosa significa? Significa che la donna non è fatta per la guerra?
Obviously it's more complex and biology and culture are always mixed.
Ovviamente è una questione molto più complessa perché abbiamo un'interconnessione, un miscuglio di biologia e cultura.
For most of history, war was the preserve of man, and this was partly because of it was a matter of strength.
Per la maggior parte di tutta la storia conosciuta, la guerra è stato un compito, un affare dei maschi, in parte dovuto al semplice fatto che c'è bisogno di forza fisica.
Now, obviously, when technology began to transform this, and it began to transform this mainly in the 20th century with mechanization, it became more possible for women to participate in war. In wars, and indeed in some places they did take a large part of it, say in the Soviet Union during the Second World War, women played quite a significant role, also in North Vietnam and other places.
No, ovviamente, però quando lo scenario della guerra cambia e con l'introduzione dei mezzi meccanici cambiano le armi, cambia tutto, si aprono le opportunità, le possibilità anche alle donne di partecipare, di prendere parte a una guerra. E lo vediamo nei periodi storici in alcuni paesi, in alcune guerre, come per esempio una fra tutte, certamente l'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, o il Vietnam del Nord, come il Vietcong.
But still, even in these cases, women played a secondary role to men. And even today, when legal access to the military profession is now in many countries guaranteed and there is a sort of equal opportunity for women, there is still a minority of women in the military, and I dare predict that it will remain a minority. I'll explain why.
E anche oggi, quando lo vediamo comunque negli eserciti, anche in queste situazioni, per esempio, in Unione Sovietica e nel Vietnam, il ruolo delle donne rimase secondario. E anche oggi, quando dobbiamo garantire uguali opportunità, non discriminazione, e dunque le donne hanno tutta l'opportunità per avere un lavoro nell'esercito, comunque restano in minoranza, e spiegherò subito perché.
First of all, in some military professions, it's still a matter of physical force, say in infantry, for example, or where men have are much stronger and strength is needed. And second, it's also a matter of predisposition, and I mean psychological predisposition. Men are, by nature, are biologically more conditioned to the military profession. Women are less so. So while there is still, there is, as I said, equal opportunity, even in those armies where there is equal opportunity, women constitute a minority, and as I said, I believe this is fundamental and not merely cultural.
La prima ragione certamente resta ancora nella necessità, nel requisito della forza fisica. Pensiamo soltanto alla fanteria, dove c'è bisogno veramente di forza fisica, di capacità di resistenza. L'altra ragione invece è che penso che le donne non abbiano la predisposizione psicologica alla violenza, alla guerra. E dunque, per quel che mi sembra, il motivo biologico c'è anche negli eserciti, dove sono garantite tutte le uguali opportunità. Anche nel futuro, secondo me, resterà immutata la situazione con le donne in minoranza.
Il tempo che abbiamo a disposizione mi costringe a riassumere una grande parte del suo libro, che tratta dalla più importante cambiamento nella storia dell'uomo, vale a dire l'introduzione dell'agricoltura, che è strettamente connessa con la nascita e la trasformazione dello Stato. E i rapporti fra lo Stato, la sua evoluzione e la guerra sono noti da lungo tempo. Possiamo dire che è la guerra che fa lo Stato e lo Stato trasforma la guerra. E salto molte parti del suo libro per arrivare alle ultime due o tre domande e lasciare anche 5 minuti per le domande del pubblico. E il passaggio chiave nella trasformazione della guerra è la seconda grande rivoluzione dell'uomo, cioè l'industrializzazione. Quando la ricchezza cresce e le disponibilità degli stati crescono. Tuttavia, la tesi di fondo del suo libro è che se noi guardiamo il lunghissimo periodo, la guerra, e se noi consideriamo gli ultimi 2 o 3 secoli, la guerra diventa sempre meno frequente tra le grandi potenze e sempre meno mortale. Diminuisce il numero di guerre, diminuiscono gli anni di guerra e diminuiscono i morti.
That's right. What we have is, since 1945, in the developed world, between the great powers, we have peace. Now, this is very exceptional, because throughout history, the great powers were the main warriors. They fought each other more than any other actors in the state system.
Dal 1945 possiamo dire che veramente nel mondo sviluppato, nel mondo avanzato, godiamo di una pace mai vista finora nella storia dell'umanità, perché sono state soprattutto le grandi potenze in tutto il corso della storia a causare le guerre.
Now people tend to believe that the peace since 1945 was the result of nuclear deterrence. There was the atomic war, and war has become suicidal, so the states no longer fight each other.
Moltissime persone pensano che la pace dal 1945 ad oggi sia dovuta al deterrente nucleare. Dopo aver visto cosa significherebbe una guerra atomica, che praticamente è una guerra suicida, gli stati hanno deciso praticamente di non iniziare una guerra.
I don't remember if I mentioned that this is called the long war, the long peace, excuse me, the long peace since 1945, it's now 65 years, 66 years of continuous peace between the great powers.
E questa pace tra le grandi potenze viene di solito riferita come la lunga pace, perché dal 45 ad oggi sono 65-66 anni di pace continua.
So this long piece is attributed to the nuclear factor. But as it happens, the second longest piece in the great power system was between 1871, Franco-Prussian War, and 1914. That was the second longest piece in modern history between the great powers.
E si attribuisce questa lunga pace al deterrente nucleare. Però si scorda che la seconda lunga pace nella storia, abbastanza recente, è un periodo che va dal 1871, alla fine della guerra franco-prussiana, fino al 1914.
And the third longest peace in modern history actually occurred just before that, between 1815 and 1853, the outbreak of the Crimean War. That's the third longest peace.
E abbiamo anche un terzo periodo di una pace lunga nella storia moderna, ed è il periodo che va dal 1815 al 1853, all'inizio della guerra di Crimea.
All in all, after 1815, the great powers and states in the developed world in general fight only about a third of what they used to fight in the 18th century, the 17th century, and so forth.
E dunque dal 1815, se calcoliamo tutto ciò che è da calcolare, possiamo vedere che in verità le grandi potenze combattono a un terzo di quello che erano solite combattere nel 700 o nel 600 ancora prima.
Now people tend to believe that the reason for this is that modern war has become more lethal and more destructive. So it is more difficult to wage. People are more careful because there are more dead in war and more economic damage.
E le persone sono convinte che ciò sia dovuto al fatto che le guerre moderne siano molto più violente, molto più mortali, si infligge molto più danno, anche danno economico, c'è molta più distruzione, e allora si è cauti, si decide di preferire non andare in guerra.
But this is in fact not true. The wars before modern history were actually very destructive and very lethal. Of course, in comparison to, in relation to the population and wealth then. Take, for example, I gave already this example here, the Second Punic War. Highly lethal in terms of the overall population, highly destructive in the terms of the damage indeed in Italy. And so, also other wars, the 30 Years' War in Germany, in Central Europe in general, the Napoleonic Wars, and so forth. All were very destructive and very lethal.
E ciò non è vero, semplicemente non è vero. Se guardiamo le guerre che precedevano l'epoca moderna, vediamo che erano molto distruttive, molto letali, causando moltissimo danno economico, ovviamente paragonando anche alla grandezza della popolazione, alle risorse che esistevano. E così ho già menzionato la seconda guerra punica, che in termini relativi al numero della popolazione era molto letale, ha fatto tantissimi danni, ha distrutto quasi tutto. Lo stesso vale per la guerra dei 30 anni in Germania, lo stesso vale per guerre napoleoniche.
What I'm arguing is that war declined not because it became so more lethal and destructive. In fact, the 19th century, the wars of the 19th century between 1850 and 1940 were not that destructive and were relatively short and not very lethal. War declined because peace has become more profitable. Not that war has become more destructive and lethal, but peace has become more rewarding, more profitable. I'll explain in a minute.
E ciò che sto dicendo è semplicemente che questo, che il numero delle guerre, l'entità delle guerre è diminuita in tutti questi periodi, non perché le guerre fossero diventate molto più letali, molto più distruttive, perché in effetti le guerre poi combattute tra il 1815 e il 1914, le guerre ormai moderne, non erano di breve durata e di anche contenuta entità. Ma il fatto che la pace si è scoperta di diventare più redditizia, ed è questo che spiegherò subito.
And the reason for this is the effect of the great transformation, great revolution in human history, which is industrialization.
E la ragione è l'effetto di questa grande rivoluzione nella storia dell'umanità, la rivoluzione industriale.
First of all, it created an exponential increase in wealth. Until then, wealth was more or less constant, and increasing wealth was absorbed by increasing population. That was the logic that Malthus had pointed out in the early 19th century. Now there is an exponential growth in wealth. Our societies are about 30 times wealthier than pre-industrial societies.
La prima ragione è che questa rivoluzione industriale crea un'enorme ricchezza. Tutto ad un tratto vediamo una crescita esponenziale delle risorse disponibili, dunque della ricchezza. Prima nella storia dell'umanità la crescita era sempre graduale, pochissima, e seguiva, era sempre assorbita dalla crescita della popolazione, ed è questa la base della teoria economica di Malthus all'inizio dell'Ottocento. A tutto un tratto ci ritroviamo ad avere ricchezza il 30 volte più grande di quello che avevamo prima, e...
So, economic development has become a much more attractive proposition vis-à-vis war, and also because of industrial production, which is directed to the market, the markets worldwide become interrelated. And as John Stuart Mill said in the 19th century, until now, every patriot could only be concerned about his own country. Now, the destruction of the enemy's country has become a cause for damage to our own economic interests.
Dunque abbiamo questo sviluppo economico che ci porta a vedere che la pace è l'opzione che si preferisce molto di più, è una produzione molto più attraente della guerra. E dunque la produzione di beni destinati ai mercati fa sì che i mercati globali diventano già interconnessi fra di loro, e come John Stuart nell'Ottocento poi scrive, dice, fino ad oggi valeva che un patriota faceva tutto nell'interesse del paese proprio, ma oggi ci troviamo in una situazione che la distruzione del paese di qualcun altro è a danno nostro.
For example, after World War I, the destruction of Germany and the reparation imposed on Germany prevented the regeneration of the world economy. The economies of, say, Britain or France or the other could not recover without Germany, which was the largest trade partner, recovering. And this is why by the end of the 20s this had been foreseen by John Maynard Keynes already in 1920, and in the late 20s it led to a reversal of policy towards Germany.
Ed è per questo che alla fine della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, la distruzione che ha subito la Germania e il risarcimento che le è stato imposto da pagare a tutti gli altri paesi ha bloccato la ripresa economica di Francia, della Gran Bretagna, che vedevano nella Germania, almeno prima, avevano un grandissimo partner commerciale. E questo problema della mancata ripresa economica a causa del danno causato alla Germania è stato già predetto nel 1920 da John Maynard Keynes, e per questo anche alla fine degli anni 20 l'atteggiamento della comunità internazionale nei confronti della Germania cambia.
And the same after World War II. The United States, very shortly after the war, extended economic aid to Germany, to Japan, also to Italy, the other defeated countries, in the thought that without reviving these major centers of production, the world economy could not revive, and it did something else. It created this free trading system after the war, the open world economy that we now have, so that, and one of its effects is obviously also political.
Lo stesso succede anche dopo la seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti cominciano a versare enormi aiuti economici ai paesi sconfitti, soprattutto alla Germania, al Giappone, all'Italia, nella convinzione che senza aiutare questi centri di produzione a riprendere la produzione, a riprendersi dalla guerra, non ci sarà uno sviluppo, una ripresa economica a livello globale. E l'altra cosa che fanno gli Stati Uniti è lo sviluppo del libero scambio commerciale a livello internazionale che porta al mercato globale.
Because with open borders economically, what is called free trade, you don't have to occupy a country in order to benefit from relations with it economically. This was the same logic that dominated the creation of the European Community and later the European Union.
Ed è semplicemente perché, abolendo i confini a livello commerciale, cioè rendendo possibile il libero scambio delle merci, non c'è più bisogno di occupare un altro paese per beneficiare delle risorse che ha in termini commerciali. Ed è questa la ragione che poi ha portato anche alla creazione della Comunità Europea e di seguito all'Unione Europea.
Bene, quindi la democrazia e la crescita della ricchezza sono i due motori che trasformano l'attitudine alla guerra degli stati moderni. Io avrei un'ultimissima domanda, però vorrei pregare il professor Gatt di essere veramente telegrafico, perché si tratta di un argomento che si porterebbe molto distante. Nel suo libro, a pagina 650, afferma, il libro è uscito nel 2006, che i paesi islamici avrebbero potuto avviarsi entro breve tempo verso la strada della democrazia. Questa previsione si è avverata in questi ultimi mesi. Le chiedo, professor Gatt, e le chiedo cortesemente una risposta breve per dare spazio alle domande del pubblico, se pensa che questo processo sarà necessariamente lento e complicato.
If this is how you frame your question, so the answer must be yes. I don't know anything about the future. Everything I talked about up until now was about the past. And I don't pretend to know the future, also about the Arab world.
Se la domanda viene posta in questi termini, allora la risposta è necessariamente sì. È chiaro che non posso predire il futuro, fino adesso ho parlato solo del passato e non ho nessuna capacità di predire il futuro, soprattutto del mondo arabo.
But I dare say that the process that we see now in the Arab world is going to occupy us, we shall all see through the rest of our lives, it's going to be a protracted process.
Ma posso dire, avere il coraggio di affermare, che i processi che stiamo adesso vedendo nei paesi arabi sono dei processi che, secondo me, sono destinate a continuare a occuparci per tantissimi anni a venire.
It's obviously a very exciting process. There has been nothing like it in the Arab world until now. There's never been a case in the Arab world where popular pressure deposed dictatorship and created what we hope is going to be a popular government. We should see, I'll talk about this in a minute.
Ed è certamente sono degli eventi, è un processo molto entusiasmante. Nel mondo arabo non si è visto fino adesso niente di simile, mai prima abbiamo visto che una pressione popolare abbia portato alla deposizione di qualche dittatore e alla creazione, questo non lo sappiamo ancora, di governi popolari eletti in modo democratico, e fra un minuto lo spiego.
This is obviously very important because the main problem of the Arab world over the past generation has been that its failure to modernize.
Questa è una domanda molto importante, una questione molto importante, perché il problema principale del mondo arabo nell'ultimo secolo praticamente era l'incapacità del mondo arabo di seguire la modernità, di adeguarsi alla modernità.
Now, unfortunately, we know that the lack of modernization also makes the establishment of democracy very difficult. Democracy is more widespread in the affluent world, more difficult to establish in poorer countries. India is, of course, the exception.
E purtroppo la mancanza di sviluppo in questo senso rende molto difficile anche lo stabilirsi di una democrazia, perché vediamo più o meno, con alcune eccezioni, che la democrazia più facilmente attacca in paesi sviluppati economicamente, mentre in quelli più poveri è anche più difficile che abbiamo veramente una democrazia.
So we hope that there will be a democracy. This is unclear because the revolution can be kidnapped by others, can be kidnapped by radical Islamist forces, it can be kidnapped by other kind of dictatorship. It can also end in anarchy in some states where tribal sectarian forces are very strong. It can end in disintegration. There is obviously a difference here between the various Arab states.
E si spera che appunto riescano a stabilire una democrazia, ma è poco chiaro al momento, perché le rivoluzioni potrebbero essere anche dirottate da altre forze, e dunque potrebbero essere dirottate da forze islamistiche estreme, potrebbero da nuovi dittatori, oppure potrebbe verificarsi semplicemente una semplice anarchia con le forze, varie forze divisive del paese, si porta a questo, e l'abbiamo visto anche in alcuni casi.
Even if it ends in democracy, the prospects are that this would be a radical democracy. This would radicalize policy, radicalize attitudes. We saw the same process in 19th century Europe. 19th century Europe, the new the peoples were more radical than their governments in most cases.
E anche se il processo che vediamo adesso nei paesi arabi porta in fin dei conti a una democratizzazione, ciò che posso dire secondo me è che porterà a delle società democratiche molto radicalizzate, ciò che abbiamo visto già nell'Ottocento in Europa, dove praticamente i cittadini avevano delle convinzioni molto più radicali dei loro propri governi.
Because contrary to the cliché, public opinion in the Arab world is more radical than the state leadership there, because state leadership has constraints, it has pragmatic considerations and so forth. So once the masses move into the center stage in the Arab states, we are likely to see a more radical policy. What the effect will be, we shall all have to wait and see.
E contrariamente ai stereotipi che abbiamo noi qua riguardo al mondo arabo, la popolazione di solito è molto più radicale nelle proprie convinzioni dei governi, perché i governi hanno dei fini politici, hanno dei fini diplomatici, in fin dei conti sono pragmatici, sono limitati fino a un certo punto, mentre la popolazione non lo è. E dunque, una volta che le masse assumono il ruolo principale, il ruolo centrale, cosa ne sarà? Beh, questo resta ancora da vedere.
Bene, Non abbiamo tempo per le domande, devo ringraziare Peter Zavol per la ottima traduzione. Asargato, un'ultima cosa.